Fuori la strada brulica di vita. Vedo striscioni rossi stesi ovunque, sento scoppi di voce e risa provenire dai festeggiamenti che esplodono sulla via. È il Capodanno lunare, la festa di primavera, in Occidente noto come il Capodanno cinese. La tradizione narra che il mostro Nian in questo periodo lasci la sua tana per dare la caccia a qualsiasi essere vivente. Solo il rosso, i rumori forti e la luce possono ricacciarlo da dove è venuto. Per questo in città ovunque sono appesi festoni rossi che accarezzano il vento, mentre fuochi d'artificio fioriscono tonanti nel cielo. Sto ascoltando un programma in streaming in lingua italiana, ma per il chiasso a malapena riesco a sentire la voce del cronista commentare il rapporto italiani nel mondo 2023 della Fondazione Migrantes. Mi avvicino di più al computer. Ecco, in un sussurro parla di una nuova tendenza di donne italiane che scelgono di trasferirsi all'estero, non solo per riunire la famiglia e ricongiungersi agli uomini, bensì spinte anche dalla prospettiva di un maggior benessere economico, di una carriera professionale più gratificante. Guardo dentro il PC come se qualcuno mi avesse riconosciuta. Eccomi, tra queste donne migranti ci sono anch'io, ma dietro le parole c'è sempre molto di più. La decisione, un paese non facile, la nostalgia, il coraggio cercato in fondo all'anima e spremuto fino all'ultima goccia. Poi l'adattamento, nel mio caso culturale. Infine, il rispetto e l'integrazione. Traguardi non facili, ma possibili e pienamente appaganti. Dalla mia partenza il tempo è volato, tanto che nell'impasto dei giorni mi sembra di aver sempre vissuto qui, come se la mia vita precedente fosse sfumata da qualche parte, e mentre la cerco mi ritrovo appesa a un ricordo che non credo di aver evocato. L'alba di un giorno di nebbia, i miei genitori che salutano da lontano mentre mi trascino dietro due valigie enormi nelle quali a fatica ho schiacciato dentro la mia vita. Fino a pochi giorni prima ero una ragazza con un lavoro e un fidanzato, Silvio. Dopo l'università e 3 anni in uno studio internazionale avevo deciso di aprire la mia attività di consulenza per aiutare le piccole e medie imprese italiane a distribuire i loro prodotti sul mercato cinese. Posso dire che i primi tempi furono travolgenti e molto remunerativi. Partivo di continuo con delegazioni di imprenditori soddisfatti ed entusiasti alla volta di Shanghai e Hangzhou. Ma dopo il Covid le cose non furono più le stesse. La ripresa delle attività fu lentissima, la fiducia attenuata, l'eccitazione smorzata, i pagamenti delle mie fatture non venivano più rispettati. Consumavo le mie energie in snervanti solleciti, rimbalzando da un ufficio all'altro e spesso mi trovavo ad anticipare io stessa le spese delle aziende. Con qualche premessa mi diedi 3 mesi e se qualcosa non fosse cambiato avrei chiuso. Sul fronte sentimentale le cose andavano anche peggio. La pandemia ci aveva congelati. Dopo 8 anni insieme Silvio ancora tergiversava a sentir parlare di convivenza e addirittura tremava quando chiedevo un maggiore impegno da parte sua. La frustrazione di notte mi toglieva il sonno e agitava la mia smania di uscire dall'incubo di quella che non consideravo più una vita. La soluzione però non mi arrivò in sogno, ma si presentò inaspettata e allettante durante uno degli ultimi viaggi in programma. Un imprenditore cinese con il quale avevo collaborato in passato, di punto in bianco mi propose un contratto nella sua azienda, con obbligo di permanenza fissa a Shanghai, di 5 anni, alloggio e benefit inclusi. «Buttiamoci insieme in questa avventura, cercano ingegneri come te laggiù, possiamo farcela», imploravo Silvio cercando di convincerlo. No, io non sono come te, lo sai, io sto bene qui, l'Italia mi piace e mi basta», diceva lui. Insistetti ancora e ancora, ma niente da fare, lui era irremovibile. D'altronde, come si era ben guardato dall'avviare una convivenza, non c'era da stupirsi se non volesse partire per l'altro capo del mondo insieme a me. E alla fine, dopo altre notti insonni in cui vagliavo ogni possibilità della mia vita, arrivai a un punto in cui l'idea di partire da sola mi sembrò l'unica via d'uscita da una situazione ormai fossilizzata. E fu così che io e le mie valigie arrivammo all'aeroporto, accompagnate da genitori commossi e un fidanzato accigliato. Solo in aereo però mi resi conto che il reale peso che mi portavo dietro non era quello dei bagagli, bensì quello che avevo dentro il cuore. Sapevo che non avrei rivisto i miei per molto tempo e che tra me e Silvio, nonostante mille promesse, in realtà c'era stato un addio. Ma ormai il dado era tratto. Così deglutii la malinconia e pensai solo all'amata Shanghai, la perla d'Oriente, con la sua inesauribile folla di api umane e di negozi elegantissimi, dove stavo per atterrare con un biglietto di sola andata. Dopo quasi 12 ore di volo esausta, uscii al terminal degli arrivi e cercai sul telefono l'indirizzo del mio nuovo appartamento. La zona non era male, trattandosi dell'area di Pudong, sulla sponda est del fiume Huangpu, piena di giovani e molto viva. Peccato che il mio appartamento fosse poco più grande di un ascensore. La nostalgia mi aggredì quindi di nuovo alla gola. Piangendo pulì da cima a fondo il loculo, poi mi accoccolai sul lettino e dormì tutto il weekend fino a che arrivò lunedì, con un sole tenue e gentile che mi prese per mano e mi accompagnò al mio primo giorno di lavoro. Iniziò così la mia vita da residente a Shanghai. La linea 2 della metropolitana mi portava diretta in ufficio e la sera all'appartamento in miniatura. Lì consumavo le mie cene sul divano davanti alla televisione o allo schermo del PC in lunghissime videochiamate a casa. In quei momenti sorridevo, mandando giù ravioli al vapore e anche qualche lacrima. Ma per il resto a Shanghai un'energia nuova mi vibrava nelle vene. In ufficio i colleghi cinesi sulle prime erano un po' diffidenti. Poi a poco avevano abbandonato ogni reticenza e l'unico italiano, Mario, profondo conoscitore della cultura locale, era una persona gentile e anche affettuosa. Un giorno ci dissero di prepararci in quanto un partner del mio capo sarebbe venuto in azienda. Mr. Li Liang. Era un uomo di 40 anni, laureato a Oxford, molto compito e serio, che al tempo stesso emanava un fascino discreto e fiero. Durante la sua visita avevo notato spesso il suo sguardo attento indugiare nel mio, ma non avevo dato molta importanza alla cosa. «Cosa hai fatto al mister? Sembrava folgorato», mi disse Mario sorridendo una volta finito l'incontro. «Una donna occidentale suscita sempre una certa curiosità e io ci sono abituata». «No, no, lui era proprio al limite cinese della sfrontatezza, credimi». Mario aveva ragione. Una sera appena uscita dall'ufficio venni affiancata da un'auto scura dalla quale uscì Mr. Liang, lo sguardo basso e rosso in viso. Mi chiedevo se volesse accettare di bere un tè in mia compagnia, signorina, mormorò tutto d'un fiato dopo un rispettoso inchino. Ma certo, con piacere, Mr. Liang, mi sentì di rispondere senza esitare, felice per la sua presenza, consapevole del suo imbarazzo e di quanto fosse audace per lui quella proposta. Mi portò al Midlake Pavilion Tea House, una sala da tè costruita su uno specchio d'acqua con una passerella zigzag per allontanare gli spiriti maligni che odiano gli angoli. Non ero abituata a quel genere di appuntamenti dove la conversazione non era fondamentale, bensì lo erano i silenzi e anche gli sguardi. Il mio compagno parlava più con gli occhi che con le parole, tanto che ricordo solo che giocammo a dama mentre tutto il resto perdeva contorni e anche consistenza. La sua pelle è molto bianca, anzi, bianchissima. Mi salutò una volta riaccompagnata a casa prima che scendessi dall'auto. Sorrisi lusingata. Sapevo che era un grande complimento e dopo averlo ringraziato, entrai. Una volta dentro mi pervase un calore buono e guardandomi allo specchio, mi scoprii bella. Da quella sera io e lì, come voleva essere chiamato, ci vedemmo sempre più spesso. Lui veniva a prendermi e insieme andavamo a mostre d'arte, a passeggiare sulle lunghe spiagge della città o salivamo sulla Oriental Pier Tower. Malgrado ci fossi già stata, con lui era tutto diverso. Cenavamo al ristorante girevoli e poi ci fermavamo a rimirare l'immensità luminosa sotto di noi. Fu proprio qui che una sera mi fece il suo primo regalo, uno splendido bracciale che rifiutai un paio di volte, come da tradizione, e e che infine mi lasciai infilare. Il calore delle sue dita intorno al mio polso esplose in un brivido lungo la schiena. «Conosci bene le nostre usanze. Sono onorato della tua gentilezza nell'osservarle», mi sussurrò in alito caldo. «Ma io voglio stare con te, Norma. Perdona la franchezza, ma conosco anch'io un po' della tua cultura ed essere diretti ha i suoi vantaggi. Hai accettato il mio dono? Posso sperare?» Mi limitai a sfiorargli una mano e da quella sera passammo molte notti nel suo appartamento in centro, arrendendoci a quell'amore che, violando i confini, ci aveva travolto in pieno. Tra le braccia di quell'uomo, dalla forza sensuale e anche un po' celestiale, da angelo caduto in breve tempo, persi ogni riserbo e timore. «Devi stare attenta, lo sai benissimo. I cinesi amano la donna tradizionale, una di qui, per essere chiari. Ma come ti è venuto in mente di ficcarti in una trappola del genere?» mi rimproverava sempre Mario preoccupato. «So quel che faccio», mi limitavo a rispondere. «E come ti considera la sua amica esotica?» «Gestirò anche questa faccenda», replicavo sicura di me, certa che lì fosse ben oltre certe cose. Poi però una sera accadde. A una cena con alcuni amici, lì mi presentò come la sua Baobei, il suo tesoro, e non come la sua ragazza. Molti sorrisero, altri annuirono, mentre io annegavo nella delusione. Lì invece sembrava compiaciuto. Non sapevo se scandalizzarmi o piangere mentre le parole di Mario mi rimbombavano nelle orecchie. Come aveva potuto sottintendere un rapporto simile tra noi? Io non ero il suo gingillo. E quindi non gli rivolsi più la parola, sfuggì ai suoi sguardi e mi rifiutai di passare la notte con lui. «Ti prego, dimmi cosa ti tormenta. Non sopporto la tua freddezza», mi pregò prima che scendessi dall'auto. «Baobei, è questo che io sono per te. Baobei, il tuo trofeo da esibire?» Non avevo previsto che ci innamorassimo. «Quindi pensavi fosse solo un'avventura?» «Non dire così». «Ma così è!» «Non è facile. Cerca di capire. Conosci le nostre usanze». «Le conosco ed è per questo che io desidero che tu accetti le mie. Voglio che mi presenti ai tuoi genitori lì». «Sai che non è possibile. Lo scandalo per la mia famiglia sarebbe troppo grande». Me ne andai e per i giorni seguenti non risposi alle sue chiamate fino a che non smisero di arrivare. «Ascoltami, non c'è soluzione. La distanza culturale è enorme. Raramente le famiglie accettano donne occidentali. Stai chiedendo l'impossibile a qualcuno che non è in grado di dartelo», mi ripeteva Mario. Era vero, lo sapevo, ma speravo sempre che lì riuscisse a buttare il cuore oltre il muro delle tradizioni millenarie che ci separava. A lungo non ebbi sue notizie e mi mancava tantissimo. A malapena riuscivo a respirare, ma cominciavo a rassegnarmi al fatto che tra noi fosse finita. Fino al giorno in cui, di rientro da una trasferta, trovai sotto la soglia della porta una lettera. Era la sua. «So che sei offesa e mi scuso. So anche che non mi vuoi più vedere e me ne addoloro. Ma ti prego, esaudisci la mia preghiera. Vieni a passare Chungje con la mia famiglia». Tutto si dissolse davanti a me. Chiedermi di passare il Capodanno a casa sua era un gesto enorme. Mario era allarmato, non capiva come potevo esserci ricaduta, ma non volli sentire ragioni e la sera della vigilia mi preparai con cura. Quando ci rivedemmo sentii le mie gambe tremare, tanto quanto la sua voce. La famiglia di lì mi accolse compita. I festoni rossi appesi alle porte, i fuochi d'artificio esplosi nel giardino attiguo alla casa e contro ogni previsione mi abbracciarono, contravvenendo al proverbiale distacco fisico, molto colpiti dal fatto che parlassi cinese. Nessuno domandò per tutta la cena chi fossi esattamente. Solo i bambini mi guardavano sfrontati. «Sono felice che tu abbia accettato di unirti a me», bisbigliò lì al mio orecchio mentre eravamo seduti vicini. «Una gioia inaspettata», riuscì a rispondere. Mario mi aveva detto chiaramente di non contattarti per nessuna ragione, se non volevo offenderti e farti perdere la reputazione, ma non ci sono riuscito. Io lo guardai senza capire. Cosa c'entra Mario? Mi ha spiegato che il nostro rapporto non era visto di buon occhio in azienda e che dovevo mettermi l'animo in pace. Ci ho provato, ma mi mancavi troppo. Così ho parlato con la mia famiglia e ho messo le cose in chiaro. O ti accettavano o sarei tornato in Inghilterra. Inghilterra? Sono terrorizzati che me ne vada via. E senza di te un posto vale l'altro, no? Rispose sorridendo sornione, come quando concludeva un buon affare. Rimasi in silenzio per un po', poi da sotto il tavolo gli afferrai la mano e gliela strinsi forte. Non lasciarmi mai più, capito? Mario, la reputazione, insomma, tutto questo non conta. La madre di lì intanto ci guardava con occhi socchiusi, in un perenne sorriso da bambina. Poi fece un cenno al figlio e lui si alzò in piedi. «Lei sarà la mia Lao Po», annunciò diretto e sicuro, levando in alto il bicchiere per brindare, subito imitato da tutti gli altri. L'impossibile era successo. Lì mi aveva presentato come sua futura moglie. Da allora stiamo insieme, ci siamo sposati e Mario ci ha fatto da testimone. Shanghai è la città dove vivo e la base dove ho aperto la mia agenzia di intermediazioni internazionali. Nostro figlio oggi è sceso in strada con suo padre per allontanare il mostro Nian per un altro anno, mentre io li aspetto a casa. Dalla finestra leggo la tradizionale frase augurale sui paramenti rossi che abbelliscono le porte dei palazzi. Possano i tuoi desideri essere esauditi. Spengo il computer, alzo gli occhi al cielo, ringraziando di aver messo sulla mia strada l'Oriente, il coraggio di partire, la ricerca dei miei sogni e tutta la mia forza necessaria per realizzarli.